Eccoci qui, rientriamo in studio, ma solo per qualche momento, perché adesso fra poco, ce l'abbiamo già, abbiamo il collegamento con Tiziana Rocca. Buongiorno Tiziana.
Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori e buon sabato a tutti. Oggi Donna Yes, il nostro appuntamento con i temi dedicati alle donne, purtroppo sempre temi non proprio, insomma, allegri, ma dobbiamo in qualche modo sensibilizzare.
Assolutamente, assolutamente.
Che, insomma, sono di attenzione per le nostre ascoltatrici. Oggi parleremo allarme, diciamo, nuove povertà, soprattutto, diciamo, qualcosa che riguarda le donne, soprattutto le madri sole, e ne parleremo con il nostro ospite d'eccezione. Non so se posso già annunciarlo.
Ce l'abbiamo, stiamo cercando di contattarlo.
Credo... nostro consigliere Isabella Rauti, stiamo cercando di contattarlo. E quindi diciamo che io vedo che moltissime sono le donne che mi scrivono via email. Alla mia email.
Allora ce l'abbiamo, Tiziana, ce l'abbiamo.
Perfetto.
In onda.
Allora, no. Io do il benvenuto.
Ah, no. No, sì, no, adesso vabbè. Ha chiesto un minuto perché sta in macchina, quindi diamole un minuto e allora, poi ci colleghiamo con lei.
Allarme nuove povertà, insomma, è un tema, diciamo, che oggigiorno c'è, perché comunque sono molte madri sole che hanno problemi per arrivare alla fine del mese, per mantenere, insomma, la famiglia.
E come no?
Tu sai che la madre, insomma, fa i salti mortali, si toglierebbe qualsiasi cosa,
certo,
insomma, per i figli, quindi insomma veramente. Io dico, come, almeno me lo dicono i miei figli, come si fa senza la mamma? La mamma è tutto, mi dispiace un po' per i papà, però.
Però è una realtà, insomma, la mamma è di un'importanza. Scherziamo, io tutti i ricordi che ho di mia mamma è sempre quello che tu dicevi, le attenzioni, l'affetto e quanto amore c'è proprio, i sacrifici, tutto quello che può fare una mamma e che nessun altro come una mamma può fare per un figlio, e questa è una realtà, e dobbiamo sempre ringraziare le donne per quello che fanno per noi uomini, insomma, e per i figli soprattutto.
Allora dico, no, comunque mi fa molto piacere, vedete, ricevo tantissime mail e poi un sacco di donne mi fermano e mi dicono, ah, che bello che dedicate questo spazio alle donne, bisogna parlare di più dei problemi legati alle donne, molte volte,
certo,
sono in qualche, passano in secondo piano, i giornali non gli danno visibilità, i media, perché al limite, sai, si occupano più se c'è uno scoop, ok, però sempre le donne al negativo, mai, diciamo, in qualche modo, no,
certo.
Idee o comunque nuove proposizioni per cercare di migliorare quello che...
Certo. Dottoressa Rauti, buongiorno.
Ecco,
buongiorno, dottoressa Rauti.
Buongiorno a voi, buongiorno. Ecco,
allora,
noi abbiamo introdotto oggi con Donna Yes l'argomento di questo allarme nuove povertà.
Sì, beh, generalmente si intende per nuove povertà tutte quelle povertà all'interno della povertà tradizionale, quindi evidentemente sono povertà vengono definite post materialistiche, nel senso che non sono soltanto povertà economiche e materiali, ma sono anche povertà immateriali e sociali, ed in particolare si parla molto, dati alla mano, di una povertà femminile o anche di una femminilizzazione della povertà, sia della povertà di tipo tradizionale, materiale, classico, sia delle nuove povertà post materiali e immateriali. Tra l'altro anche l'Europa ci indica, e lo fa ripetutamente, ci sottolinea, che anche in base al tasso di occupazione, anche in base alla differenza di salario tra uomo e donna, quanto in realtà ci sia più una tendenza a una femminilizzazione della povertà, cioè una povertà femminile nell'ambito di un impoverimento generale.
Ecco, in Italia diciamo che la maggior parte delle donne sole con i figli, perché comunque il problema è molto anche per le donne sole che devono fare i salti mortali per poi arrivare a fine mese e crescere i figli.
Sì, beh, intanto si stima che il 17% di tutte le donne dei 27 Stati membri dell'Unione Europea viva in condizioni di povertà, e le ragioni indicate sono la difficoltà di conciliare lavoro-famiglia, la mancanza di servizi adeguati per la cura dei bambini o per l'assistenza agli anziani, e naturalmente queste criticità si aggravano quando quella donna è il cosiddetto capofamiglia, cioè nel senso è una famiglia monogenitoriale in cui c'è un solo genitore che nella maggior parte dei casi è donna, che ha uno o più figli a carico. Quindi evidentemente in questo caso le situazioni di criticità si radicalizzano, perché essendo l'unico genitore della famiglia appunto mononucleare o monogenitoriale, come viene definita, con uno o più figli a carico, evidentemente non riesce a fronteggiare la situazione, e in assenza di servizi o di un welfare che sappia essere come dire inclusivo, sussidiario, non assistenzialistico, però voglio dire un welfare equo, evidentemente quella donna sola vive in condizione di povertà estrema. Naturalmente dobbiamo anche considerare anche in Italia che la povertà non solo ha cambiato dimensioni qualitative e quantitative, ma dobbiamo anche inquadrare questo ragionamento in uno scenario di crisi economica, socio-economica globale, di grande recessione. Gli osservatori statistici italiani, penso all'Istat, in realtà il grido di allarme sul progressivo impoverimento lo hanno cominciato a lanciare prima che la crisi fosse un fatto evidente e devastante. Soprattutto sono anni che i rapporti annuali ci raccontano di un impoverimento soprattutto del ceto medio, che quindi è stato quello il primo campanello d'allarme. E oggi, penso anche soltanto all'inchiesta fatta dall'Espresso ieri, si parla di una grande sperequazione economica, cioè di un gruppo ristretto di persone che diventa sempre più ricco e di una stragrande maggioranza che invece diventa sempre più povera. Questa è la famosa metafora della forbice, no? Che si allarga sempre di più in una forma di sperequazione sociale ed economica, in cui chi è ricco tende a diventare sempre più ricco anche in un contesto di crisi globale, chi è povero tende a impoverirsi sempre di più. E in questo contesto le donne, purtroppo è così, pagano il prezzo più alto, quello che si definisce un costo esistenziale prima che economico.
Ecco, però diciamo che almeno dall'osservatorio, da quello che ho letto, da una parte insomma le donne lamentano che c'è stata anche insomma due problemi: la perdita del lavoro e in molti casi, e da un lato anche l'aumento dei prezzi delle utenze familiari, insomma un aumento dei prezzi non diciamo controllato. Questo lamentano, poi non so se la realtà.
Beh, questo lo lamentiamo tutti, cioè non è soltanto una lamentela femminile, nel senso che si assiste un po' a un dumping, per cui, ma questo purtroppo è normale in tutti i fenomeni di crisi economica e di recessione, per cui evidentemente i panieri poi aumentano, il prezzo, diciamo, quasi il potere contrattuale purtroppo diminuisce. Io penso anche che, ma non lo penso io, lo pensa il Ministro dell'Economia e lo ha detto al Consesso europeo, che in realtà noi abbiamo tenuto i conti, diciamo, abbiamo governato in Italia i nostri conti e possiamo veramente dire che stiamo uscendo dalla coda finale di questa crisi, però i risultati, come posso dire, i vantaggi dell'uscita dalla crisi a livello individuale e nelle famiglie evidentemente ha bisogno di più tempo per essere avvertito e sentito e vissuto, perché sono naturalmente transizioni che richiedono tempo. Però dal punto di vista, diciamo, strettamente economico, noi siamo un paese che sta uscendo dalla parte finale, dalla coda di questa terribile crisi, che ripetiamo è stata una crisi globale e non è stata, e questo purtroppo l'ha resa più grave, una crisi di settore, è stata proprio una crisi di sistema, questa è una mia opinione personale, anche che di un'economia molto virtuale che poi ha dimostrato tutta la sua debolezza e criticità, e anche dell'applicazione di un capitalismo senza regole, selvaggio, che veramente per anni e per decenni in realtà non è stato governato e poi ha prodotto tutti i guasti che abbiamo visto, e anche di un liberismo eccessivo, ovvero cioè di un libero mercato senza nessun tipo di regola.
Quindi insomma noi ci dobbiamo augurare che per il prossimo futuro, se riusciamo a superare, insomma a uscire da questa crisi, forse le cose miglioreranno per tutti, quindi di conseguenza anche per le donne che sono quelle più colpite, le donne sole. Con
certo,
i figli, diciamo.
Naturalmente ne beneficeremo tutti, ne beneficeranno le famiglie e le donne. Sempre però con questo vorrei fare un distinguo, cioè l'uscita dalla crisi naturalmente sarà beneficio collettivo e comune, ma la tipicità della povertà femminile non è questione che si risolverà con l'uscita dalla crisi, perché la crisi ha aggravato questa situazione, ma non l'ha creata, e l'uscita dalla crisi non la risolverà completamente, cioè nel senso che se noi non introduciamo un maggior numero di donne nel mercato del lavoro, se noi non riduciamo i differenziali retributivi di genere a parità di lavoro svolto, se noi non ci diamo degli obiettivi di progresso sistematico della condizione femminile, l'uscita dalla crisi non risolverà questa questione, esattamente come non risolverà la questione della povertà tipicamente femminile. Cioè, se noi non assicuriamo l'uguaglianza in tutte le aree, nell'occupazione, nel lavoro e nel salario, quella condizione di povertà naturalmente non la risolveremo alla radice.
Quindi bisogna camminare di pari passo, assolutamente, mi sembra di capire, bisogna assolutamente...
Il raggiungimento di una parità sostanziale, non solo normativa, è un elemento fondamentale anche per uscire dalla crisi, anzi io vorrei dire, ma questo lo hanno detto degli economisti insigni, che più donne nel mercato del lavoro produrrebbero immediatamente un aumento del prodotto interno lordo e soprattutto aumenterebbero anche la competitività del paese, quindi l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro non è una questione che riguarda le donne o che riguardi soltanto la povertà socio-economica delle donne, ma in realtà riguarda il mercato del lavoro.
Ecco, adesso non voglio fare polemiche, però chiaramente molte volte nelle aziende, soprattutto anche molte aziende importanti, le donne nei punti cardini non ci sono, non riescono ad arrivarci, questo soprattutto in Italia, perché comunque devo dire che in America la maggior parte delle mie amiche donne sono presidenti di banche, di aziende importantissime, quindi non so per quale motivo, insomma in Italia c'è questa difficoltà.
Allora, intanto la stessa Marcegaglia ha detto nei giorni scorsi che solo il 12% delle aziende hanno nei consigli di amministrazione una quota rappresentativa di donne, però rispetto a questo specifico problema, cioè l'assenza delle donne nei luoghi della decisione economica, quello che sta accadendo tra Camera e Senato, tra la settimana che si è appena conclusa e quella che si apre, è una svolta epocale, perché se questa proposta è avanzata e che tra l'altro gode di un appoggio bipartisan, che è passata alla Camera in settimana scorsa, passerà al Senato, l'obiettivo raggiunto sarebbe quello entro il 2015 di avere il 30% di donne nei consigli di amministrazione. Non solo non è poco, anzi è tantissimo, ed è quella quota, il 30%, che garantisce anche a livello delle statistiche internazionali la parità di rappresentanza di genere, ma soprattutto sarebbe una rivoluzione epocale.
Bene, noi ce l'auguriamo, ringraziamo la dottoressa Isabella Rauti sempre per la nostra rubrica Donna Yes, e diamo appuntamento a tutte le nostre, insomma, i nostri ascoltatori, in particolare le ascoltatrici, a sabato prossimo. Grazie dottoressa.
Grazie a voi, buon
grazie,
lavoro.
Grazie dottoressa, e grazie Tiziana.
Grazie, ecco, sempre detto dei temi caldi, dei temi insomma molto di cui sì. Sono molto attente, quindi insomma scrivetemi ancora, io ricordo l'email dove le donne mi scrivono, info@tizianarocca.it, se volete che parliamo di argomenti. Angelo, grazie dell'ospitalità,
grazie
come accolto per Donna Yes, e ci sentiamo sabato prossimo.
Ok, grazie tante a Tiziana Rocca e alla dottoressa Rauti.